un'opera, smentendo quelli che sono i principi cardine ormai dell'oggi, come dite voi, che nel 2022 il risparmio energetico ne sentiamo parlare tutti i giorni, e lo smentiamo noi come Comune di Nagotorba. Dovremmo dire no, non è più prioritario, la cultura non è prioritaria perché è un edificio che fa cultura, quindi non è produttivo, probabilmente non è a casa vostra, dove a casa vostra voi fareste il cappotto perché è gratis, però siccome è del Comune non facciamo più neanche il cappotto. Cioè a me sembra un po' tirato, pretestoso. Avrei detto che aderire a un PNRR su un edificio pubblico, poi ha definito Danny Dusati simbolico, non ha detto che è simbolico per Comune, ha detto per Nago, perché effettivamente è l'unico edificio pubblico che eroga dei servizi, dalla biblioteca a eventi culturali, che sicuramente non producono reddito immediato, ma se la cultura probabilmente per noi, visto che fino ad oggi è stato ed è ancora uno dei luoghi in cui si fa teatro per bambini, non è che si fa le riunioni solo dei gruppi politici alle elezioni, lì dentro si svolgono attività che probabilmente non tutti seguono, ma si svolgono parecchie attività culturali, quindi io credo che questo non vada sminuito così, ecco, io credo che invece sia uno degli elementi prioritari. Quindi dire no, non vale la pena, perché quando è che vale la pena? Quando è gratis o mai, o se invece che 4,50 ce ne mettiamo 100, qual è il limite in cui vale la pena? Se lo guardiamo dal punto di vista economico, allora mai. Se lo guardiamo invece dal punto di vista delle opportunità, anche per poter intervenire, perché altrimenti probabilmente restava lì ancora qualche anno, sì, perché non c'è una norma che lo chiuda. Non è che dobbiamo aspettare sempre che gli edifici siano sull'orlo della chiusura per poter intervenire. Una volta tanto che si interviene per renderli molto più efficienti, secondo me è una buonissima opportunità, non toglie niente a nessuno, perché la domanda è stata fatta, è stata accettata, c'è il finanziamento, dire no, rinuncio perché c'è stato un incendio, a me sembra veramente banale, ma non banale l'incendio, banale accoppiare le due cose, perché sull'incendio si interverrà in maniera differente e non è che questo toglie risorse. Quindi questo, secondo me, ecco, non voglio neanche più ripetermi, però mi sembrava che questo fosse una delle opere che poteva avere un consenso, direi, unanime. Ecco, solo per l'edificio che è pubblico, solo per il fatto che è un intervento di riqualificazione energetica e oltremodo, come ho detto, si mette a posto anche una maggiore utilizzabilità dal punto di vista poi pratico all'interno con l'impiantistica, che è parecchio obsoleta se avete provato a utilizzare quella sale, e quindi secondo me è una buonissima opportunità per la comunità, essendo la casa della comunità, solo questo. Qualche altro intervento? Prego, Vicentini Giovanni.
Grazie, buonasera a tutti. Secondo me qui è solo una perdita di tempo. Si richiede sempre di portare in consiglio i progetti, dopo porti il progetto e la prima cosa che dicono, che dite consigliere Perugini, molto gentilmente, noi non c'entriamo niente, questo è un progetto da buttare. È questo. Se non l'idea è vostra, per voi non va mai bene. Leggi l'interrogazione che hai fatto sul PNR. Avete proposto di ristrutturare l'ex asilo, non sapendo o facendo finta di niente che l'ex asilo non è del comune. Allora, quello perché avete proposto voi andrebbe benissimo, il teatro no. Per me, se posso dire quello che la vostra. Quello che dite non è che interessa tanto, anzi niente, perché siete sempre contro quello che diciamo noi, a prescindere. Perciò, per me se fossi il sindaco metto i voti e basta. Voi ne a casa a contarvela.
Bene. Prego. Allora Mazzocchi, no, perché c'era o Perugini o Mazzocchi, non so chi di voi.
Prego. Prego. Credo che l'intervento dell'assessore.
Scusa un attimo, solo sì, non va bene. No, è okay, perché lampeggiavo, ok, parla pure, vai.
Io credo che l'intervento dell'assessore Vicentini sia improprio, se non arrogante, però questo fa parte del personaggio. Dico invece che chiaramente le proposte che facciamo noi da sempre sono sempre state bocciate, comunque sia gli interventi. Quindi io credo che Siccome il PNR in questo caso parla di digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, c'erano ben oltre a questo c'erano altri ambiti su cui operare e quindi poteva essere ampliato e chiesto ancora di più. Questo dico, non che chiedere di meno, mi va bene, ma però c'era un qualcosa di più ampio c'è qua almeno lo dice il punto 3, c'era uno spettro di posizioni su cui si poter lavorare, su cui quindi questo secondo me si poteva fare. Mi riferisco in particolare al patrimonio edilizio comunale. C'è l'APT, la fa acqua letteralmente, no, nel senso che quando piove, e speriamo che piova, l'acqua esonda dal tetto perché va a intaccare la parete del vicino, che forse un qualche giorno chiederà i danni. Quindi io non capisco neanche questo, pendo su, qua non è che siamo a giocare, dobbiamo avere rispetto tutti delle istituzioni. Quindi anche se qualcuno dice qualcosa che non ti aggrada, lo devi accettare, poi con i numeri della maggioranza vinci.
Certo.
Questo è il discorso.
Grazie consigliere Mazzocchi. Solo una nota, la PNRR non prevede la ristrutturazione dei tetti delle APT, è una nota.
Ho capito.
Per cui nel PNRR abbiamo chiesto quello che
parlava del patrimonio comunale.
Però il patrimonio comunale... su quella missione punto lì, cioè questi sono, non è che puoi ristrutturare una scuola che hai già fatto, non puoi ristrutturare edifici degli altri e neanche edifici con funzioni diverse, questo è quanto è per quello che
uno spettro ampio.
Magari si può intervenire anche senza PNRR, questo sì, e quindi accettiamo PNRR e poi facciamo anche quello magari, che è forse più interessante. Prego consigliere Perugini Giovanni, puoi spegnere, aspetta
smorza,
sì. Vai.
Grazie. A termini di regolamento cerco di rimanere nel mio spazio di risposta per fatto personale. Mi spiace che l'assessore Vicentini si esprima in un civico consesso con questi termini che non si adattano a questo consiglio comunale. Forse le è sfuggito che io ho detto che il progetto l'abbiamo analizzato, è più completo di quello che dovrebbe essere un progetto preliminare, forse non ha ascoltato perché era troppo preso dalla sua preparazione mentale all'intervento. La mia esposizione era diversa, è che in questo momento, al di là del fatto che ci regala lo Stato 250.000 euro, ne dobbiamo mettere 450.000 di soldi pubblici, forse quei 450.000 euro di soldi pubblici potevamo impiegarli per qualcos'altro, viste le emergenze che ci sono in questo momento. Quindi non ho criticato il progetto, me ne sono ben guardato, la invito ad andare a riscoltarsi, certo che poi sorrido perché le proposte che abbiamo portato in 2 anni di consigliatura sono state sistematicamente bocciate e poi sarà lei a dover sorridere al punto 3 o 4 quando analizzeremo poi la variazione di regolamento, allora la rideremo anche noi visto il comportamento che spesso si tiene in quest'aula. La invito a moderare i toni perché qua non siamo al bar e nel rispetto delle opinioni di tutti a rispettare quelle che sono pro e quelle che sono contro, per cortesia, grazie.
Bene, grazie. Allora, qualcun altro vuole intervenire? Non è uno tra uno e l'altro.
No, Lula dice che il progetto non va bene, perché spende massa, no che va bene.
È lo stesso,
no.
Dai, perché sennò diventa...
Del personale non costa niente, perché te sei stati che ha detto che non va bene, non le sta il Buretto, non le sta il Mazzocchi, no? E non posso dire.
Basta, sì. Tolgo la parola, basta, perché non è una diatriba tra due. Botta e risposta fine. Qualcun altro vuole intervenire sul punto? Prego Francesco Mandelli.
Ma niente, vedo che si riparte da dove l'ho lasciato, innanzitutto, così, cercando di drammatizzare un attimo la situazione. No, ma riguardo, Cioè, forse voi non siete mai stati su nella casa della comunità, mi viene da dire, perché ho capito che voi avreste voluto qualcos'altro, ma insomma necessita di un intervento, dai, non si può negare, cioè, negate una cosa evidente, una cosa veramente evidente. Dopo sono scelte, l'amministrazione fa delle scelte, queste sono le nostre scelte, voi ne avreste fatte altre, noi invece pensiamo alla casa della comunità, guarda un po'. Questo è.
Grazie consigliere Mandelli, quindi cosa? Sì, prego.
No, io volevo solo aggiungere al fatto, è vero poi che ogni progetto è opinabile, quindi voglio dire, ne fai uno non va bene, ne fai un altro non andava bene quello, eccetera, eccetera. Quindi ognuno poi decide in quel momento, quindi qualunque progetto avremmo portato poteva essere qualcosa da dire. Volevo solo dire che invece in realtà serve molto la casa comunità anche d'estate, perché quando noi abbiamo problemi a fare qualche evento usiamo la casa della comunità come, diciamo, zona di riserva, ed è impraticabile, perché se provi a entrare adesso vuol dire far morire qualcuno, nel senso che diventa proprio una questione anche proprio di salute, perché è proprio impensabile entrare. Quindi anche la collega penso che lo possa confermare, nel senso che quando abbiamo qualche problema e vogliamo spostarsi su, a portare la gente lassù è impensabile, ci saranno 50 gradi questa sera dentro lì. Quindi credo che sia proprio, invece serva anche per chi fa gli eventi, avere uno spazio di riserva quando le condizioni meteorologiche non lo permettono di farlo.
Grazie. Quindi se qualche altro intervento, c'era, scusa l'assessore.
Aggiungo una cosa veloce. Io che seguo gli eventi della cultura anche d'inverno, vi assicuro che diventa sempre più difficile, soprattutto anche seguire quelle che sono le esigenze delle compagnie teatrali. Purtroppo lo sappiamo tutti. Avete parlato anche di turismo, e se vogliamo qualificare il turismo dobbiamo anche qualificare le nostre strutture, e purtroppo in questo momento sia per i cittadini che per il turismo stesso anche la casa della comunità necessita di alcune esigenze, e sia d'inverno che d'estate i problemi si sono presentati non solo sull'efficientamento energetico, ma anche, come diceva il sindaco, proprio sulla parte del service, dell'illuminazione e quant'altro, perché le richieste sono numerose.
Grazie vice sindaco. Altri interventi? Forse c'era Danny, volevi? No. Prego Nodari Matteo.
Voglio fare la nostra dichiarazione di voto brevemente e ribadire alcuni punti che a mio avviso sono stati interpretati male. Noi riteniamo che il progetto di efficientamento energetico della casa della comunità abbia tutto il suo senso di esistere, ma in un'ottica di priorità poteva venire sicuramente dopo altre opportunità che invece non ci siamo trovati a presentare per la raccolta di questi fondi di origine statale. E detto questo, c'erano certamente molte altre cose che sarebbero potute essere portate a termine, peraltro anche presentate nella nostra mozione di gennaio scorso come meri input, e non riteniamo quindi che sia un progetto prioritario e quindi daremo voto contrario a questo progetto. Nulla a togliere sul pieno diritto della maggioranza, e non mettiamo assolutamente in discussione di presentare i propri progetti e di portarli avanti con forza laddove è convinta che sia la cosa giusta da fare. Si tratta semplicemente di una divergenza di opinioni che deve essere comunque rispettata da ciascuno. Grazie.
Grazie, quindi passiamo al voto sul punto numero 3 all'ordine del giorno, che è il PNRR missione 1, quindi migliorare l'efficienza energetica al teatro comunale P951 Cittadini Controllo, l'esame e approvazione in linea tecnica del progetto preliminare. Chi è favorevole? Quindi 10 favorevoli, la maggioranza. Contrari? 5 contrari la minoranza, astenuti nessuno, e quindi il progetto viene approvato. Mettiamo ai voti l'immediata esecutività della delibera per poterla poi inserire al bilancio nel punto successivo. Chi è favorevole all'immediata esecutività della delibera? Quindi 10 favorevoli, la maggioranza. Chi è contrario? 5 contrari, la minoranza, astenuti nessuno, quindi è approvata anche l'immediata esecutività della delibera. Passiamo al punto numero 4 all'ordine del giorno. Sono le variazioni di bilancio di previsione 2022 e 2024 finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Allora, questa è una variazione di bilancio che riguarda, come avete potuto vedere in tutti, nel deposito degli allegati, che prevede tutta una serie di interventi, partendo appunto dal prospetto sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, dove abbiamo un avanzo di amministrazione per la parte disponibile 3.444.143. E andiamo appunto a investire una parte dell'avanzo sull'opera finanziata parzialmente a PNRR. Ci sono tutta una serie di comunque maggiori entrate e maggiori spese che nella sintesi possiamo sintetizzare in 31 maggiori entrate per 31.000 euro per il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, che è un'entrata derivante dallo Stato sulla riduzione che abbiamo applicato gennaio-marzo sul canone, una maggiore entrata per 100.000 euro di IMIS dovute all'attività di accertamento e una nuova entrata a 33.400 euro, trasferimento statale per contenimento costi di energia elettrica. Poi ci sono maggiori spese per circa 152.000 euro su tanti capitoli riferiti appunto al rincaro dei costi di energia elettrica, gas, energia elettrica e gas. Poi ci sono tutta la questione del PNRR che abbiamo illustrato prima, e quindi l'intervento di 700.000 euro con 250.000 euro di entrata dallo Stato e la differenza come entrata applicazione di avanzo, quindi di risorse proprie. E poi abbiamo un'applicazione di avanzo per 73.000 euro in parte straordinaria per finanziare il servizio antincendio, quindi il corpo di vigili del fuoco. E qui dopo faremo anche adesso una precisazione, perché gli interventi sono anche nella parte ordinaria, sempre sulla protezione civile. Queste sono in estrema sintesi, insomma, gli interventi che andiamo a fare, quindi con l'applicazione di 523.000 di avanzo, maggiori entrate per 3,75, minori entrate per 31, differenza pareggio 867, maggiori spese per 933, minori spese per 65, differenza pareggio 867.438 euro. Quindi la variazione di bilancio comporta questo. Io aprirei un capitolo, un focus sulla questione vigili del fuoco, visto che in sala c'è anche il comandante Boroni, che invito a venire qui per poter fare due precisazioni, sia in termini per gli interventi, per i finanziamenti che andiamo a fare sul bilancio, quindi l'applicazione di 73.000 euro parzialmente per l'acquisto di un mezzo e parte per manutenzioni straordinarie e anche per la parte ordinaria. Approfittavo di questo perché così col comandante poteva illustrarvi. Ho chiesto di poter dare magari due note, visto che abbiamo vissuto in questa settimana, anzi stiamo ancora vivendo, la questione incendio, che giustamente, essendo anche un dramma ambientale, soprattutto per Nago, insomma, che è il nostro comune, insomma, che ne vediamo in giro effettivamente di molto più imponenti, però per il nostro territorio è uno dei, penso, più grosso, insomma, incendio, almeno degli ultimi anni, poi non so in tempi più remoti. E quindi volevo dare la parola, che ringrazio la presenza del comandante Boroni, per dare due note, insomma, su quello che è successo in questi giorni, e se poi magari anche sull'attività, visto che facciamo ormai da qualche anno, come tutti sanno, insomma, però magari noi siamo in convenzione con i vigili del fuoco di Riva, abbiamo fatto una gestione associata col corpo di vigili di Riva, proprio perché vise fuoco a Nago Torbole. Quando siamo arrivati c'erano delle problematiche sia in termini di risorse, cioè c'era un bilancio da approvare, c'erano delle problematiche dal punto di vista contabile, ma poi soprattutto grossi problemi in ordine di risorse umane, nel senso che non c'era un corpo che poteva garantire l'azione di protezione civile sul nostro territorio, che peraltro già da anni era in convenzione con Riva. A un certo punto hanno preso atto della impossibilità a garantire questo tipo di interventistica, oltremodo anche con mezzi, strutture eccetera sicuramente fatiscenti ormai da anni, e quindi sicuramente c'era la necessità concordata col corpo che in quell'assemblea del 2016 ha optato di fare la gestione associata con il corpo di Riva del Garda. Da allora siamo in convenzione e quindi è diventato di fatto il corpo di vigile fuoco anche di Nago Torbole, perché interviene in tutto e per tutto sul nostro territorio garantendo gli interventi. E su oggi invece, ecco, quindi questo è un momento anche visto che volevamo dare un po' nota soprattutto di quello che è successo in questi giorni. Grazie, prego comandante Boruni.
Ecco, grazie sindaco, ringrazio innanzitutto tutta l'amministrazione e tutto il consiglio comunale per aver accolto la mia richiesta che ho fatto in questi giorni al signor sindaco, per illustrare appunto anche l'attività che è stata svolta in questi giorni alla luce anche di un incendio che l'ultimo è stato nel 97, quindi insomma sono 30 anni che non accadono incendi di questo tipo, e mi sembrava anche corretto portare a conoscenza di tutti voi quali sono i metodi di spegnimento, qual è il criterio con cui agiamo, in modo anche per portare un po' di informazione. Insomma, ringrazio anche tutti i miei colleghi del direttivo che sono qui presenti, il cassiere, il segretario, il mio vicecomandante e l'ispettore distrettuale Menegatti. Quindi vi leggo 10 minuti della mia premessa di relazione, che è quella che poi dopo dovrò inviare alla procura, perché chiaramente forse va ricordato che il nostro è un volontariato, ma in realtà siamo dei pubblici ufficiali e quindi tutto quello che noi facciamo deve essere comunque rendicontato negli ultimi 10 anni a chi di dovere, quindi quando agiamo comunque ne rispondiamo. Quindi vi rubo 10 minuti, ascoltate un pochino quello che vi dico, così vi fate un po' una cultura di quella che è l'attività antincendio. L'incendio boschivo che ha avuto inizio domenica 10 luglio a causa del perdurare della siccità e delle alte temperature si è rapidamente espanso. Da subito, per l'esperienza del nostro personale e per la storicità degli incendi boschivi, abbiamo messo in atto una tecnica dell'attacco diretto con tutte le forze disponibili per rallentare la propagazione del fuoco. Si provvedeva quindi attraverso irrorazione idrica ad effettuare lo spegnimento diretto e a creare una fascia semicombusta umidificata. Le squadre di rinforzo provvedevano a formare una fascia tagliafuoco priva di vegetazione. Infatti, entro la sera siamo riusciti a contenere l'incendio. Sempre da manuale, secondo il sistema trentino consolidato da ormai 40 anni e esportato in tutta Italia, andiamo a fare lezioni in tutta Italia su come spegnere incendi boschivi, sono state predisposte le squadre per predisporre le linee difensive e il controllo e la bonifica all'indomani, e allertato l'elicottero. La tecnica di spegnimento viene valutata tenendo conto dei seguenti fattori: qual è la direzione del vento, che tipo di vegetazione sta bruciando, qual è il grado di sicurezza del personale impegnato, cosa molto importante, nell'operazione di spegnimento, qual è la pendenza e come si presenta l'orografia. La morfologia della montagna interessata dall'incendio è ben conosciuta, molto simile a quella delle vicine montagne dell'Alto Garda. Si tratta prevalentemente di fusti di limitata altezza, con un sottobosco arbustivo ed erbaceo, che è il vero combustibile del nostro incendio. Ma non da sottovalutare le radici sotterranee che continuano per giorni e per giorni a bruciare. La lettiera di decomposizione della zona ha uno spessore di oltre 30 cm, difficile da rimuovere ma soprattutto impossibile da bagnare per tutto lo spessore. La siccità prolungata favorisce gli incendi delle radici, dell'humus e della lettiera profonda, quindi l'incendio, apparentemente spento in superficie, prosegue sotterraneamente per settimane, con una velocità molto bassa di propagazione. L'incendio delle ceppaie, a seguito della bonifica superficiale che abbiamo effettuato, può provocare riaccensione a distanza di giorni, in particolare nelle zone perimetrali o in forte pendenza orografica. Nel luogo da dove è partito l'incendio, a distanza di 7 giorni, c'erano ancora dei focolai. È un incendio definito di genesi sotterranea. Quindi ci siamo trovati davanti a un incendio che procedeva in superficie con una tipologia radente, bruciava la lettiera indecomposta, la copertura erbacea, gli arbusti, le foglie d'erba e i vari cespugli. La propagazione delle fiamme in situazioni normali può raggiungere i 30 metri al minuto. Con l'ora di lunedì abbiamo superato abbondantemente tali valori. Non è stato d'aiuto nemmeno il vento che da nord la notte e da sud di giorno ha soffiato tutti i giorni. Già dai primi giorni è stato attivato un posto comando presso il parcheggio del cimitero di Nago e alcuni numeri, vi vado anche ad elencare alcuni numeri, ma cerco di sintetizzare. Sono bruciati 55 ettari, il drone ha fatto la verifica, sono 55 ettari esatti. Sono intervenuti 25 corpi di vigile del fuoco di Riva del Garda, Arco, Drò, Drena, Concei, Tenno, Molina di Ledro, Bezzecca, Tirano di Sotro, Mori, Ballassa, Brentonico, Cagliano, Avio, Ala, Rovereto, Volano, Isera, Pomarolo, Fiavè, Lomaso, Storo, Villa Rendena e Albiano, più quelli di oggi, domani e dopodomani e finché non verrà da piovere. 196 vigili degli altri corpi, più 194 giornate di servizio dei 66 vigili del corpo di Riva, 3.000 ore di impegno uomini a questa mattina. Sono intervenute a più riprese 3 autobotti di prima categoria, 3 da incendi boschivi, carrelle incendi boschivi, fuoristrada, moduli elettrasportati, vasche. Abbiamo steso oltre 6.000 metri di tubazioni. In Uvola sono stati attivati per portare il vettovagliamento a tutti i nostri ragazzi e nel corso dell'operazione è sempre stato puntualmente informato il sindaco Gianni Morandi, il dirigente generale Raffaele De Col e in sinergia con la forestale abbiamo effettuato le varie operazioni. Il coordinamento in capo al corpo di Vigile del Fuoco di Riva del Garda è stato portato avanti in sinergia con l'ispettore distrettuale Marco Menegatti e con il vicecomandante Massimo Spada. Ad oggi l'incendio è sotto controllo, fumava anche oggi, costantemente monitorato dalle squadre sia di giorno che di notte. Vorrei ribadire che i vigili del fuoco lavorano gratuitamente, non c'è nessun rimborso e quindi le ore che questi ragazzi dedicano allo spegnimento degli incendi boschivi sono tutte a favore della comunità. La chiamata chiaramente è pervenuta nel primo pomeriggio e poi qua abbiamo una cronologia di eventi che vanno poi a illustrare giorno per giorno quello che è stato fatto. Premeva evidenziare appunto che la tecnica di intervento è una tecnica consolidata, è una tecnica che da anni si porta avanti e non è che ci siano cose da inventare. Gli incendi di bosco hanno queste problematiche in base alla tipologia, fosse stato un faggetto la reazione del fuoco era di un tipo. In questo caso abbiamo delle ceppaie, abbiamo delle rocce sotterranee, abbiamo radici che a distanza di 6 giorni questa mattina bruciavano ancora alla base delle falese, che erano 5 giorni che non fumavano più. Quindi deve essere controllato finché piove. Questo è un po' in sintesi quello che stiamo facendo e quello che abbiamo fatto in questi giorni. Sono numeri impressionanti, chiaramente avremo poi i costi, non siamo in grado di andare a elencarli perché finché non recuperiamo il materiale, finché non avremo tutto bene sotto controllo, non sapremo cosa si è danneggiato, cosa dobbiamo ripristinare, quali saranno i costi. La procura sicuramente sta procedendo con le proprie indagini, loro saranno sicuramente in possesso dei dati corretti entro breve tempo. Questo per quanto riguarda l'incendio di questi giorni, che torno a dire, proseguiremo domani e dopodomani con i distretti di Trento e i distretti delle giudicarie a controllarlo, sabato e domenica verrà controllato dai nostri ragazzi e speriamo che un po' alla volta si esaurisca il materiale che brucia, perché non c'è null'altro che lo spegne. Avete visto quante rotazioni gli elicotteri hanno fatto, avete visto in funzione il Canadair, avete visto in funzione tutto, ma l'acqua buttata sui sassi purtroppo penetra nel terreno e non è efficace sulla lettiera. Questo un po' per illustrare un po' il discorso legato all'incendio. Volevo magari anche dare 4 numeri di quella che è un po' la gestione associata, non abbiamo mai avuto l'occasione di farlo, vi rubo ancora 3 minuti. La gestione associata è nata nel 2016 dopo circa 20 anni di alti e bassi e un po' di collaborazioni varie. Vi do un po' di numeri per capire anche cosa stiamo facendo sul comune di Nago Torbole. Nel 2018 abbiamo effettuato 184 interventi con 1900 ore su un complessivo di 1216 interventi. Nel 2019 175 interventi con 1470 ore, nel 2020 190, per un complessivo di 1600 e così via. L'attività nel comune di Lago Torbole è circa il 20% dell'attività complessiva del corpo di riva. Considerate che il corpo di riva svolge normalmente dai 1100 ai 1200 interventi all'anno, con un costo medio annuale dai 350 ai 400 mila euro tra parte ordinaria e parte straordinaria, così un po' per dare anche un po' di